Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
La riflessione di oggi è intimamente legata a quella di ieri, proprio soltanto la faccia gemella. Ieri ci siamo fermati a riflettere sul se viviamo dello Spirito, camminiamo secondo lo Spirito. E cioè la vita dello Spirito in noi, che è la vita di Gesù, è vita di figli. Ed è vita di amore. Bene, al tempo stesso questa vita di figli che è in noi è vita di fratelli. Non è un altro discorso. Perché è esattamente la vita di Gesù che è piena comunione col Padre, pieno amore al Padre ed è piena solidarietà verso l'uomo, suoi fratelli. Non si vergogna di chiamarci fratelli. Ecco, questa è la vita di Gesù, tutta imperniata nella comunione col Padre e tutta solidarietà con i fratelli. Ecco, questa è la morale cristiana che scaturisce dallo Spirito in noi. Noi possiamo allora dire, come lo Spirito in noi grida, Padre, Padre, cioè crea in noi la confidenza, la familiarità con Dio, allo stesso titolo lo Spirito in noi grida, fratelli, fratelli, cioè lo Spirito in noi è urgenza di amore fraterno. È bello questo, no? Perché tutta la nostra carità scaturisce dallo Spirito. E allora noi spigoliamo dai capitoli 5 e 6 della lettera ai Galati alcune battute sulla carità, sulla libertà che si fa carità. Tenendo conto però tutto il contesto anche di Paolo e del Nuovo Testamento, quindi non rimango solo sulle paroline, ma proprio sull'amore agape che scaturisce dallo Spirito in noi. Prima di tutto, Galati 5:1, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Cristo ci ha liberati. E poi si trova di nuovo al versetto 13, il discorso della libertà. Ecco, incontriamo questa parola libertà che è sempre intimamente unita all'amore. Ecco, per il cristiano queste due parole sono intimamente collegate. Senza libertà non c'è amore e senza amore non c'è libertà. Qui Paolo parla della libertà concretamente dalle opere della legge, da questa schiavitù, no? Ma noi possiamo mettere questa libertà per tutto quello che ci appesantisce, che non ci lascia andare all'essenziale dell'amore. Sentite Silvano Fausti cosa dice: al centro della libertà cristiana non c'è una riflessione teorica, ma una persona concreta, Gesù, il Signore. Ecco, la nostra libertà porta questo nome, Gesù, il Signore. E poi fa una battuta stupenda, proprio evangelica. Dice, la nostra libertà è la stessa di Cristo. Certo, noi non saremo mai liberi come Lui, però è la stessa qualità. La nostra libertà è la stessa di Cristo. Per questo, la forma più alta di libertà è il perdono. Che bello! La forma più alta di libertà è il perdono, ricevuto e dato, in cui il male, anziché diventare vendetta, diventa occasione di un amore più grande. Questa è la vetta della libertà, il perdono. Perché io ricevo un male, anziché vendicarmi e mandare avanti un circolo di morte, io posso, nello Spirito di Gesù, entrare in un amore più grande. Questo è il massimo della libertà. Ecco, al versetto 5:13 si parla ancora di libertà. Fratelli, siete stati chiamati a libertà, perché mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Questo è proprio il concetto evangelico della libertà. L'amore che si fa servizio, liberi dalla schiavitù dell'egoismo per poter amare. Sentite lo Schlier cosa dice a questo proposito sulla libertà. ci sono diversi concetti di libertà. Per l'uomo naturale, libertà è poter disporre in ogni senso di sé, degli altri, delle circostanze. Noi abbiamo un po' questa idea, che la libertà sia poter disporre di me stesso, degli altri, cioè l'essere padrone delle situazioni e delle persone. Ma questo è il concetto, diciamo così, mondano. La libertà del cristiano si realizza là dove l'uomo, dimenticando se stesso, si mette a disposizione di Dio e degli uomini. Questa è la libertà. Quando l'uomo, dimenticando se stesso, si mette a disposizione di Dio e degli uomini. Questa è la libertà di Gesù. E qui al capitolo quinto, il brano che leggeremo oggi, voi fratelli siete stati chiamati a libertà, purché questa non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, l'egoismo, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto, ormai la legge nuova è una sola, amerai il prossimo tuo come te stesso. Poi Paolo fa una battuta radicale e anche un po' ironica per scuotere, ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto, avanzate qualche pezzetto, magari le orecchie per ascoltare. Ecco, e lo Schlier commenta così: al di là della battuta sarcastica, Paolo richiama i Galati in questo modo: la mancanza di amore vi distrugge. Vi distrugge, mi ha fatto pensare questa battuta. È vero, eh? Proprio vero. E subito dopo, infatti, c'è l'elenco delle opere della carne. È un elenco di 14 cose sbagliate, opere dell'egoismo, 7 riguardano proprio la carità, la carità fraterna, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie. Ecco la rovina delle persone e dell'unità. Ecco, al di là della battuta sarcastica, Paolo richiama i Galati: la mancanza di amore vi distrugge. Proprio vero. Quando non c'è amore, c'è lacerazione e si soffre tutti. Si soffre tutti. Guardate che a volte si dice: ma l'amore come lo comanda Gesù, come ce lo chiede Gesù, è esigente, è difficile. È molto più pesante l'egoismo. Molto, molto, infinitamente di più. Perché è vero che l'amore di Gesù è esigente, ma abbiamo lo Spirito in noi. E in alleanza con lo Spirito noi possiamo sempre ricominciare nell'amore. E questo fa star bene tutti. Questo diventa libertà. A un certo momento è un giogo leggero, perché è tale la gioia che porta la carità vissuta, sempre ripresa, che il giogo a un certo momento quasi non lo si sente più. L'egoismo, che sembra una cosa più facile perché va da sé, a un certo momento diventa un peso che schiaccia tutti, perché soffre chi è egoista e soffre chi subisce l'egoismo, e a un certo momento è un inferno. Ancora una battuta e poi allora entriamo e ci chiediamo: quali sono allora le caratteristiche dell'amore cristiano, di questo amore che lo Spirito crea in noi? Ecco, al capitolo 5, versetto 6, Paolo fa una battuta fortissima. In Cristo Gesù non è la circoncisione che conta o la non circoncisione, cioè la legge antica, ma ciò che conta è la fede che opera per mezzo della carità. Ecco, fede e carità, questo conta in Cristo Gesù. Nessun contrasto tra la fede e l'amore, esattamente stanno insieme sempre per l'amore cristiano. Mi è piaciuto molto questo commento dello Schlier: l'esistenza cristiana non è definita dalla fede soltanto e neppure dall'amore soltanto, non o uno o l'altro. Come nella polemica poi a un certo momento della riforma sembrava che, ecco, i veri cristiani per gli evangelici fosse la fede, solo la fede conta, e noi da parte cattolica solo le opere contano. Adesso ci capiamo molto di più su questo, eh? Abbiamo capito dopo 400 anni che fondamentalmente eravamo d'accordo, solo che erano accentuazioni un po' diverse. Allora dice lo Slir, l'esistenza cristiana non è definita dalla fede soltanto e neppure dall'amore soltanto, ma dall'una e dall'altro insieme. Le due cose si possono distinguere, ma non scindere tra di loro, perché la fede fonda l'amore e lo rende possibile. L'amore rende operativa la fede. Ecco, sempre insieme, sempre insieme. Ecco, allora ci chiediamo quali sono le caratteristiche dell'amore, cioè di questo frutto dello spirito in noi. Quali sono? Ne ho segnalate qui 5 o 6. La prima è proprio quella che ho appena detto. L'amore cristiano, l'amore del cristiano, agape, cioè l'amore della stessa natura di Dio, nasce dalla fede e si nutre di fede. Ecco, il primo passo dell'amore non è l'amore, è la fede. L'amore vero, cioè, è da Dio, non nasce da noi. Ecco, questo dovrebbe proprio entrare profondamente nella nostra mente, nella nostra anima, perché ci darà una fiducia enorme. Se noi siamo proprio convinti che non è da noi l'amore, noi abbiamo sete di amore, noi abbiamo in noi barlumi di amore, ma l'amore autentico non è da noi. Carissimi, 1 Giovanni 4:7, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Ecco, è come dire, amiamoci gli uni gli altri perché questo è possibile, non dipende tutto da noi. L'amore è da Dio, basta attingerlo. L'amore autentico l'ha manifestato Gesù e possiamo ben dire che l'ha portato Gesù sulla terra, con la sua vita. L'incarnazione, Gesù, l'incarnazione dell'amore trinitario. Ecco, l'amore di Dio prende carne in Gesù, si rende visibile attraverso la sua morte, la sua risurrezione, il dono dello Spirito. L'amore di Dio viene effuso nei nostri cuori. Romani 5:5. L'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per lo Spirito che ci è stato dato. Per questo la speranza non delude. Non delude, noi possiamo sempre sperare nell'amore, perché non è da noi. Ecco, è dunque la fede che apre le porte all'amore, è proprio la fede. Questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E cioè, è la fede nel fatto che io sono amato, e solo perché amato, e non amato da una persona qualunque, ma da Dio, io posso amare. Posso amare. Ecco perché devo amare. Perché quella è la mia verità. E la posso vivere. Forse noi non siamo abbastanza convinti che l'amore è impossibile a noi. Noi pensiamo ancora troppo che tutto sommato se ci impegniamo possiamo vivere l'amore. È difficile, ma possiamo viverlo. E invece no, l'amore è da Dio. L'amore è da Dio. E lo possiamo attingere sempre. Ecco l'Eucaristia. Ecco l'Eucaristia. Questa sorgente infinita dell'amore, perché l'Eucaristia è esattamente la Pasqua di Gesù, il suo mistero di morte, risurrezione e Pentecoste, che rimane aperto sul mondo. Questa è l'Eucaristia. La Pasqua che rimane al centro della storia umana, aperta per chi vuole attingere, attraverso la fede. E la Pasqua è l'amore. Che bella la seconda epiclesi della preghiera eucaristica quinta. La seconda epiclesi è la preghiera che si fa, la prima è quella sul pane e sul vino, l'implorazione allo Spirito. La seconda la si fa sull'assemblea, corpo di Cristo nel pane e nel vino, corpo di Cristo che siamo noi. Bene, l'epiclesi della seconda epiclesi della preghiera eucaristica quinta: donaci, o Padre, lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Ecco, la carità attinta dall'Eucaristia. E tutti i giorni noi abbiamo questa grande speranza. Seconda caratteristica: l'amore è più grande delle opere dell'amore. Anche questo mi sembra molto bello, riflettendolo mi ha allargato ancora una volta il cuore. L'amore è più grande delle opere dell'amore. Le opere sono proprio importanti ed essenziali, ma non esauriscono tutto l'amore. Pensiamo a 1 Corinti 13. Posso anche dar via tutte le mie sostanze e dare il mio corpo per essere bruciato, dice Paolo, ma se non ho l'amore, a nulla mi giova. Dunque è segno che l'amore è più grande delle opere dell'amore. Tra parentesi, nell'inno ai Corinti, nell'inno alla carità di 1 Corinti 13, c'è una nota per chi volesse fare uno studio in preghiera, calmo, in un ritiro, in una settimana di ritiro, chi volesse fare uno studio sull'amore cristiano, sono, mi pare, 105, in una semplice nota della Bibbia di Gerusalemme, 105 citazioni. È una nota stupenda sull'amore, dove uno può proprio spaziare per la Bibbia e cogliere che cos'è l'amore nella mente di Gesù, nello Spirito Santo. Ecco, l'amore, cioè, è una vita dentro, prima di tutto. È una vita dentro che nasce dalla nostra alleanza con lo Spirito Santo. Ecco, è questa vita nuova, questo comandamento unico, che ci fa essere in stato di dono. Ci fa essere in stato di dono. Non è cioè più soltanto donare delle cose o delle azioni, ma è donarsi, essere in atteggiamento di dono di se stessi. Ed è un donarsi che deve diventare sempre più puro col passare del tempo e degli anni. Molte volte questa vita dentro è logico che si esprime nelle azioni. Normalmente si esprime in azione, in cose che si fanno, in servizi concreti, ed è giusto che sia così, ma altre volte non ci sono opere esterne da fare, c'è qualcosa di più che opere esterne, e comunque le opere esterne devono essere sempre accompagnate da questa donazione interiore. Pensiamolo un istante sulla vita di Gesù, che è l'amore di Dio incarnato. Tutto nella sua vita è stato soltanto amore e dono. Quando parlava, quando guariva, quando moltiplicava i pani, quando perdonava. Amore, amore e soltanto amore. Fino al momento culminante dell'ultima cena, quando lava i piedi ai suoi. Questo servizio da schiavo, per dire la croce che lava le coscienze. Poi entra nella passione. Nei giorni della passione, poi la croce, Gesù non fa delle opere, in quel momento, delle opere esterne, non fa più delle opere, si lascia fare, fanno gli altri, passione, lui liberamente vive la passione, ma qui c'è il massimo dell'amore, c'è l'amore attivo al massimo, eppure Gesù non fa delle azioni, ma fa tutto, perché in quel momento sta offrendo tutto di sé al Padre per gli uomini. L'amore è più delle opere dell'amore. Questa è una cosa molto concreta, perché noi pensiamo all'amore di tanti malati, per esempio, che vivono in modo santo l'amore, E in una mentalità mondana viene da dire: sono un peso. Sapete che invece sono una miniera di santità per la Chiesa e per il mondo. Persone che non fanno delle cose per gli altri, ma amano in Gesù e sono i grandi benefattori dell'umanità da cui tutti riceviamo, tutti. Pensate a certe persone in carcere per la fede, per la giustizia, torturate. Sentivo alcuni giorni fa una conferenza di qualche anno fa già di Monsignor Bettazzi, facendo memoria di Monsignor Romero, il martire di El Salvador. Ebbene, parlava ancora delle torture che ci sono tutt'oggi, no? In queste zone dell'America centrale. E portava delle testimonianze dirette di certe persone semplici, no? Che vengono torturate semplicemente perché si impegnano per la giustizia. Alcune di queste persone avvicinate chiedendo: cosa vivevi in questi momenti terribili della tortura? Pensavo a Gesù, alla flagellazione di Gesù, e mi dava forza a unirmi intimamente a Gesù. Ecco, l'amore è più grande delle opere dell'amore. Questo è molto importante, perché poi anche nelle cose piccole noi dobbiamo imparare a non sprecare certe piccole difficoltà, certe piccole sofferenze, dove non possiamo fare grandi cose all'esterno, ma amare è sempre possibile in Gesù. Mi sono anche imbattuto in questa bella pagina di uno scrittore morto 40 anni fa, Giovanni Papini, è morto nel 1956. Ormai molto, molto anziano e malato, gravemente malato, a pochi mesi prima della morte ha dettato questa pagina perché non poteva più scrivere. Molti si trova in Schegge, una sua opera dove dettava ancora alcune cose, a pochi mesi dalla morte. Dice: molti si stupiscono della mia calma nello stato miserabile in cui mi ha ridotto la malattia. Ho perso l'uso delle gambe, delle braccia, sono diventato quasi cieco e muto. Non posso più scrivere il mio nome, non posso più leggere e mi è faticosissimo dettare, conversare e dettare. Ma non è poco quello che mi è rimasto. Anzi, è molto ed è il meglio. Riesco a godere una festosa invasione di sole nella mia stanza e posso intravedere, quando vengono molto avvicinate all'occhio destro, le macchie colorate dei fiori e le fattezze di un volto. Non basta. Ho sempre la gioia di poter ascoltare le parole di un amico, la lettura di una bella poesia, posso sentire un canto o una di quelle sinfonie che danno calore nuovo a tutto l'essere. E tutto questo è nulla a paragone dei doni ancora più divini: la fede, l'intelligenza, la memoria, la fantasia, la passione di meditare e quella luce interiore che si chiama intuizione. Lui era anche poeta. Poi l'affetto dei miei familiari, l'amicizia degli amici. Ecco, e poi soprattutto l'ho scelto per questa battuta: nonostante la mia età, a dispetto dei miei mali, io sento fortissimo il bisogno di amare e di essere amato. Che bello, non conoscevo questo risvolto. Ho il desiderio insaziabile di imparare cose nuove. E poi dice, era un animo combattivo, e non rifuggo dalla polemica quando si tratta di difendere i valori supremi. No? Benché ridotto in una situazione pesante, non rifuggo dalla polemica quando si tratta di difendere i valori supremi. Ecco, ma sento fortissimo il bisogno di amare e di essere amato. L'amore è più grande delle opere dell'amore. Allora questo è grande, perché noi possiamo sempre fare queste due cose: attingere l'amore e rivestire di amore ogni cosa. Nulla possiamo lasciar fuori, L'unica cosa che non può essere rivestita di amore è il peccato. Tutto il resto sì. Tutto il resto sì. Questo è grande. E questo è ciò che fa grande le cose anche piccole. Terza caratteristica dell'amore. L'amore è la vera libertà. Ecco, impariamo a coniugare sempre insieme queste due parole. L'amore è la vera libertà. La libertà è l'amore che si fa servizio. Questa è la vita di Gesù ed è la vita dei santi. Gesù che si fa servo di tutti, per questo è totalmente libero. Ecco, nessuno contesta la libertà di Gesù, anche i suoi avversari. Sanno che è un uomo totalmente libero. Sanno, tu non guardi in faccia ad alcuno quando devi dire qualcosa. Non guardi in faccia ad alcuno, perché Gesù è la verità che parla. È libertà, è libero anche di fronte alla morte. Entra liberamente nella morte per amore. Ecco, appunto, per amore. Per amore, perché la libertà e l'amore coincidono. Noi siamo tanto liberi quanto sappiamo amare e servire. Tra di noi siamo 400-500 persone, la persona più libera non è quella che ha più potere tra tutti noi, è quella che ha il cuore più grande. Quella è la persona più libera tra tutti noi. Amo poco, la mia libertà è come una prigione. Se amo poco, di tanto in tanto si apre la porta del carcere, esco per mezz'ora d'aria e poi rientro. E un po' tutti abbiamo già sperimentato questo, no? Perché abbiamo un amore debole. Amo invece molto, lotto costantemente per vivere nell'amore, la mia libertà è grande, e il carcere è chiuso dietro le mie spalle. Questo non significa che non cado più, incespico ancora, ma l'amore, il fatto di essere amato, fa sì che io possa sempre rialzarmi nel perdono di Dio e anche dei fratelli. Ecco, è l'amore. L'amore che è libertà e anche profonda gioia. È profonda gioia. Quando in una persona c'è una gioia costante e profonda, lì è sempre una persona che lotta nello Spirito Santo per vivere nell'amore, perché la gioia coincide con l'amore, come la libertà. Quarta caratteristica, l'amore cristiano, il frutto dello Spirito in noi, è gratuità e cammina verso la gratuità, bisogna dire così, perché è sempre un cammino. La vera gratuità dell'amore è quella di Dio, è quella della vita di Gesù. Noi siamo sempre in cammino. Ecco, questo è un messaggio globale che viene fuori non solo dalla lettera ai Galati, ma anche da tutto il Nuovo Testamento e da tutta la Bibbia. Dio ci ha amati e ci ama gratuitamente, incondizionatamente. Perché Dio sa fare solo quello, amare. E non ci mette condizioni. Le condizioni scattano in noi, ma Dio non le mette. Ecco, mentre eravamo peccatori, Cristo morì per gli empi, per noi. Bene, la nostra carità è chiamata a diventare profonda e a purificarsi, cioè a diventare gratuita, gratuita. Allora ecco, noi capiamo la grandezza dell'amore cristiano e anche l'impossibilità umana, se non in alleanza con Dio, cioè se non grazie allo Spirito Santo, ricevo un male, io ho davanti a me due alternative, posso vendicarmi. A volte non è possibile, perché l'altro è più forte di me. Però posso soffrire amareggiato, chiudermi, ed è la prima alternativa, quella molto naturale e umana. Oppure, in Gesù, io posso rispondere amando di più. Amando di più. Questo è il perdono. E questo umanamente è impossibile. Ma Dio lo realizza. Dio la realizza. E questi sono i miracoli più grandi, più di una persona che da anni non cammina e si alza in piedi. Il perdono è un miracolo più grande. Quando, dopo aver consegnato a lungo in preghiera una persona che dobbiamo perdonare o un perdono che dobbiamo chiedere e il nodo si scioglie, lì bisogna veramente mettersi in ginocchio e dire: sono davanti a un miracolo che è accaduto a me, e ringraziare e lodare e prendere fede per le situazioni analoghe. Mi è piaciuto molto questa battuta del catechismo della Chiesa Cattolica, il numero, proprio le ultimissime pagine, dove l'ultima sezione, sapete che è tutta sulla preghiera, 70 pagine sono sulla preghiera, e le ultimissime sono dedicate al Padre Nostro. Commentando la frase del Padre Nostro, perdonaci perché noi perdoniamo, come noi perdoniamo, al numero 2843, ci sono queste parole stupende, che sono proprio belle anche per il nostro cammino penitenziale. Non è in nostro potere non sentire l'offesa o dimenticare l'offesa. Cioè, a noi è impossibile, non è in nostro potere. Ma il cuore che si offre allo Spirito Santo, ecco l'alleanza di cui abbiamo parlato ieri, ma il cuore che si offre allo Spirito Santo trasforma la ferita in compassione. Si può arrivare a provare compassione per chi ha provocato la ferita. Ma il cuore che si offre allo Spirito Santo trasforma la ferita in compassione, non a provare il male. A provare il male no, però sentire compassione per la persona, e continua così, e purifica la memoria trasformando l'offesa in intercessione. Ecco, l'offesa può diventare preghiera per la persona che mi ha offeso. È bello, sapete, questo numero da meditare, 2843, perché mi sembra proprio che sia lo Spirito che l'ha fatto scrivere. Tanto è bello. Ecco, un ostacolo che spesso fa inceppare il nostro amore, quindi il perdono, quindi la gratuità, a me sembra che sia questo. Noi non sappiamo accogliere le diversità. Provate poi a pensare un poco su questo problema concretamente nelle vostre famiglie, nei vostri ambienti. Noi non siamo stati educati ad accettare le diversità. Diciamo a volte di accettarlo, diciamo le diversità sono una ricchezza, ma molti problemi di carità, probabilmente l'80% è qui, che noi non accettiamo che gli altri siano diversi da noi. Vediamo la diversità molto spesso come una minaccia, e molte volte diventa scontro, ma non perché lui sia cattivo o lo sia io malvagio, ma perché semplicemente non accettiamo che Dio ci ha veramente fatti diversi. Questo non accettare la diversità mi sembra, guardando a me stesso, che è un segno di amore debole. È un segno di amore debole. Dio ha avuto e ha sempre la fantasia, non crea mai due persone uguali, mai, perché grazie a Dio in paradiso non sono arrivate ancora le fotocopie. Penso che due cose belle che non sono ancora arrivate, le fotocopie e i telefonini, quelli che dappertutto ci sono, anche chi non ne ha bisogno. La fantasia di Dio, noi vorremmo invece appiattire tutti, no? Appiattire. Ciò che è peggio è che vorremmo, senza accorgercene, perché non lo facciamo con cattiveria, vorremmo appiattire tutti su di noi. Cioè noi vorremmo che gli altri fossero più o meno come noi. Pensate che pena, no? Mi viene da dire, che tristezza se il mondo fossero tutti come me. Uno va bene e qualcuno maligno dice basta e avanza. Invece no, basta, non avanza, perché è proprio bello che ci sia, che ognuno di noi ci sia al mondo, bello. Poi è bello che ci sia la diversità di tutti, perché questo dà proprio ricchezza. Per cui succede questo, che una cosa che per esempio a me piace a livello così immediato, all'altro proprio no, dà fastidio, ma non perché abbia torto io o lui, semplicemente perché siamo diversi. Cioè noi abbiamo un modo di agire, di reagire, che è realmente diverso, e non è che uno sia malvagio e l'altro buono, sono diversi. Due persone devono andare a prendere il treno. Uno desidera arrivare 40 minuti prima al treno, l'altro quando il capostazione ha già fischiato, perché se arriva che non ha ancora fischiato, che c'è il treno, non si muove già, non è a suo agio, no? Sì, per questo, ecco, mi viene in questo momento, non è una barzelletta ma una battuta di Pierino. La maestra dà un tema, in prima elementare o in seconda, i bambini sapevano appena scrivere, il treno. Il treno è un animale grande con un pelo lungo. Allora la maestra corregge, dice, ma Pierino cosa scrivi? Fa, sì, perché mia mamma dice sempre che arriva a prendere il treno per un pelo. Lui non l'aveva mai visto. Siamo proprio diversi. Siamo diversi. Allora, mi rendo conto che il discorso è delicato, no? Perché questa diversità, dietro a questa diversità può poi inserirsi il discorso dell'egoismo e dire, ah, io sono fatto così. No, invece tutti quanti dobbiamo crescere, perché sia nella vita di famiglia, sia in una vita comunitaria, sia in una vita di parrocchia, eccetera, è proprio importante andarsi incontro. Io sono così, ma per amore posso cambiare, modificarmi. Non mi è chiesto di capovolgermi, ma devo andare incontro agli altri, se no è un'anarchia, è un caos. Però la diversità va accolta, altrimenti ci creiamo un'infinità di problemi gli uni gli altri. Soprattutto è entrando con amore nella diversità che noi possiamo gettare dei ponti verso gli altri. Perché molte volte non riusciamo a raggiungere il cuore del fratello e bussare alla sua porta perché pensiamo che sia più o meno come me, invece è proprio diverso. Quinto, l'amore è verità e dolcezza insieme. Vi leggo una battuta di Galati, dove parla di dolcezza, ma io aggiungo anche verità prendendo da altre parti della lettera. Fratelli, Galati 6:1. Quando uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito, ecco, sempre l'appello a questo, perché la morale cristiana è frutto dello spirito, voi che avete lo spirito, correggetelo con dolcezza. No? Sì, per questo ho aggiunto la parola l'amore è verità e dolcezza, che emerge anche in questa lettera, dopo leggiamo un pezzetto, dove si vede la dolcezza di Paolo, ma poi dall'insieme delle lettere di Paolo. Paolo parla molto di carità nelle sue lettere, pensate a Romani 12, Corinti 13, Efesini, Colossesi, e parla anche sempre di verità. La carità non abbia finzioni, scrive in Romani 12. Efesini 4, la verità nella carità. E qui Paolo fa veramente verità per amore. E quindi anche, per esempio, il capitolo secondo, quando Pietro sta un po' deviando per il problema del giudaismo, dice, mi opposi a lui a viso aperto. Però che bello, a viso aperto, cioè senza raggiri. A viso aperto, cioè una verità frontale. Ecco, perché l'amore che è da Dio è anche questo, e in Dio l'amore e la verità coincidono. L'amore di Dio è sempre totale verità verso di noi. Guardiamo Gesù, mite, umile di cuore, ma sempre nella verità, sempre, non fa mai sconti. Ama infinitamente, per questo fa verità. A Pietro a un certo momento lo chiama Satana. Non è un gran complimento, no? Alle folle che pure lo osannavano, a certi momenti li chiama generazione perversa, no? E i farisei li chiama in certi momenti sepolcri imbiancati. Cioè, veramente, no? In questo amore grande che solo Dio può avere, però è la verità. Ecco, Paolo qui parla di dolcezza. Mi sembra che il significato possa essere proprio questo, no? Guardando a Gesù e guardando anche a Paolo. L'umiltà, correggete con umiltà. perché la verità che non è sufficientemente vestita di umiltà, e cioè di amore, non entra nei cuori e spesso lacera la verità da sola. Quando invece è rivestita di umiltà e di amore, allora porta frutto, porta frutto. Ecco, a me sembra molto bello questo brano di Galati, che non deve sfuggirci, no? È vero che la lettera di Galati è una lettera asciutta e un po' severa, però sentite, ascoltate questo bel passaggio. Galati 4, dal 12 al 20. Siate come me, ve ne prego, perché anch'io sono stato come voi, fratelli. Non mi avete offeso in nulla. No? Anche se questi giudeizzanti lo attaccano, lui dice: non mi avete offeso in nulla. A lui sta a cuore il Vangelo. Poi sapete che fu a causa di una malattia che vi annunciai il Vangelo, eccetera. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Sono diventato vostro nemico. Costoro, i giudeizzanti, si danno premura per voi, ma non onestamente. Vogliono mettervi fuori perché mostriate zelo per loro. È bello invece essere circondati di premure nel bene sempre, e non solo quando io mi trovo presso di voi. E poi dice: figlioli miei, ecco la tenerezza di Paolo che c'è anche in questa lettera, figlioli miei che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Ecco, Paolo che usa altre volte questo paragone, no? Il generare al Vangelo, proprio perché la vita cristiana è una vita nuova, allora Paolo esprime qui quasi una maternità, ecco la dolcezza, la finezza dell'amore. Io devo di nuovo partorirvi perché state andando per traverso, che partorisco, dice, nel dolore finché non sia formato Cristo in voi, fin quando non abbiate proprio le radici salde. E continua: vorrei essere vicino a voi in questo momento e poter cambiare il tono della mia voce. Ecco l'umiltà di Paolo, che alza la voce per la fedeltà al Vangelo, ma dice: vorrei essere vicino a voi per guardarvi in faccia e poter cambiare il tono della voce. Ultima caratteristica che ho segnalato qui: la carità è vita da investire, non è soltanto un dono da difendere, è vita da investire. Qui abbiamo due accenni abbastanza fugaci, no? Ma noi apriamo l'orizzonte anche su tutta la lettera e su altre lettere di Paolo. Qui scrive: portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Poi più avanti, siamo al capitolo sesto, e non stanchiamoci di fare il bene, al versetto 9. Al versetto 10: poiché ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, verso tutti. E al capitolo 5 dice: tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai, amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, il concetto è questo, no? Di cui sento di avere un gran bisogno io e forse anche voi. L'amore è qualcosa di estremamente attivo. Lo spirito in noi urge verso la carità. Cioè l'amore in noi, questa vita da figli e da fratelli, è una vita da vivere, da donare, perché questo fa Dio verso di noi. Noi siamo ancora troppo legati forse ad una formazione in cui nella carità, diciamo così, giochiamo troppo in difesa. Troppo in difesa. Chi è più anziano forse ricorda che è stato educato molto sui comandamenti, ma troppo a volte in negativo. Non rubare, non uccidere, non desiderare la donna da altri, tutte cose verissime, ma quello è solo per arrivare da sotto zero a zero. Poi bisogna partire di lì in avanti, perché non basta non rubare, l'amore vuole che io condivida. Perché se io mi fermo solo a non rubare, prima o poi ruberò. Ma pensate anche, per esempio, a tutto il vuoto enorme, non stiamo a sputare su nessuno, ma è una constatazione, al vuoto enorme di amore che c'è in campo sociale e in campo politico, dove ci si è arroccati molto su questo non rubare, o sulla assolutizzazione della proprietà privata. Allora il massimo sembrava non rubare, no, il massimo è condividere. E allora si cercano tutte le clausole magari per non rubare pagando meno tasse che si può, no? Però poi lì si infiltra di tutto, no? Invece condividi, non desiderare la donna da altri, ma quello è il minimo, perché in positivo è ama tua moglie con il cuore di Cristo, fino a dare la vita per lei, Efesini 5. È solo il primissimo passo non desiderare la donna da altri. Ma così per tutta la morale cristiana, noi ce l'abbiamo troppo in difesa. È come una squadra di calcio che ha 5 uomini. È tutto l'attacco scoperto. L'amore, cioè, non è soltanto non fare danni, ma è donare e donarsi. Ecco, abbiamo proprio bisogno che lo Spirito metta in noi una carità più in attacco. Certo che ci vuole anche la difesa, perché siamo fragili. Per questo c'è anche il sacramento del perdono. Ma quanto più il nostro amore diventa vivo e attivo, tanto più, dice Paolo, i desideri dell'egoismo retrocedono. Quanto più camminiamo secondo lo Spirito. Ma mettete una famiglia che adotta, che si apre all'accoglienza o in qualunque altro impegno, ma adesso parlo di un esempio concreto, che si accoglie subito ad accogliere 2, 3 figli, bambini, persone magari handicappate, con un amore grande, e si dona, e sceglie la povertà, ma capite che questa famiglia non ha più tempo a pensare al divorzio. Il divorzio è un tristissimo lusso dell'egoismo, è un lusso da egoisti. Cioè sul non, sul non, sul non, ma prima o poi ti scappa. Invece quando una famiglia è fondata sull'amore, sul dono, che può essere nell'accoglienza, può essere in campo politico, sociale, o educativo, o culturale o coi poveri, ma è tutta proiettata nel dono, le cose sono diverse. Noi abbiamo ancora una morale stanca, stanca, che cioè Paolo direbbe è ancora dell'Antico Testamento, ma non nella parte migliore, del non fare, no? Lo Spirito in noi grida fratello, fratello, inattivo, inattivo, è urgenza di amore. Ma questo vale per tutte le cose, le parole, Paolo, perché nella lettera agli Efesini dice nessuna parola più esca dalla vostra bocca, ma solo parole buone per edificare. Se io mi sforzo per controllare le parole negative e sono sempre solo lì a chiudere la sala cinesca, sì, limiterò un po' i danni. Se invece con la forza dello Spirito io dico, ma la mia parola deve diventare servizio costruttivo, io devo imparare a evidenziare il bene che c'è negli altri e non evidenziare il male, però dirlo il bene. Io devo utilizzare la parola per un servizio di unità, di pace. Quando c'è del pessimismo, saper aiutare a cogliere anche il risvolto della speranza in quella situazione. Ecco. Allora voi capite che se noi andiamo dietro allo Spirito in questo modo, la crescita è diversa. E allora le parole negative a poco si spengono. Ma questo in tutte le battaglie della carità, ognuno può guardare dentro di sé. Ecco, e concludo così. La nostra grande speranza, la nostra grande fiducia è che in ogni istante, del giorno e della notte, in qualunque situazione, noi possiamo sempre attingere amore e ricominciare ad amare. Sempre. Sempre, anche dopo uno sbaglio, anche dopo un peccato grave, noi possiamo sempre tornare all'amore, ricevere il perdono, attingere amore e ripartire. Ecco, ricordiamo questa regola sapiente che tutti sapete perché l'avete già sentita, provata e anche detta. Si può vivere l'amore solo nel frammento, cioè solo momento per momento. perché una vita costante nell'amore è una vita fatta di tanti momenti e l'amore è continuamente riscelto. Questa è fiducia, questo ci dà fiducia. Perché sempre, non c'è un momento in cui io non possa dire cosa vuol dire adesso l'amore. Spirito Santo, insegnami ad amare e parto. E l'amore, e concludo così con una parola di Gesù, andiamo all'adorazione. Vi ho detto queste cose, Gesù, dopo aver parlato sul comando nuovo, che è esattamente lo spirito che lui comunicherà, dopo aver parlato del comando nuovo in Giovanni 15, dice: vi ho detto queste cose perché la mia gioia, la stessa gioia di Dio, sia in voi e la vostra gioia sia piena. Ecco, allora anche tutto quello che è stato detto sulla lettera ai Galati è finalizzato qui, perché la nostra gioia sia la gioia di Gesù.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.